Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo dei cammini, ne parliamo, se ne parla sempre di più. Ci sono cammini sparsi un po' in tutto il mondo, ma i più famosi dalle nostre parti, che sono altresì, diciamo, conosciuti, sono i cammini di Francesco. E ne vogliamo parlare questa mattina con chi è una guida che se ne intende di queste cose, che li percorre e soprattutto ci porterà in questo meraviglioso mondo del cammino. E lo do il buongiorno a Giovanni Ramazzoni del Guida Gae. Buongiorno Giovanni, benvenuto a Radio Fly.
Giuseppe, buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Ecco, Cammini di Francesco, iniziamo subito dal fatto che diciamo viene descritto il cammino come una pluralità di cammini.
Ecco.
Questa è una caratteristica del cammino di San Francesco che dovrebbe essere in fondo anche tipica di altri cammini. Innanzitutto il cammino di San Francesco è una scoperta moderna, perché è l'unione di punti, di luoghi dove San Francesco è veramente stato, e per unire questi punti si sono scelti degli itinerari che sono suggestivi. Non è necessariamente lo stesso sentiero, la stessa strada che Francesco ha percorso, ma sono senz'altro i luoghi che Francesco ha frequentato. Quindi da un certo punto di vista la spiritualità è altissima e si può combinare anche con un contesto ambientale molto interessante.
Comunque c'è stata fatta una ricostruzione anche storica per poter poi identificare un po' dove San Francesco è passato, no Giovanni?
Senz'altro. Chiaramente i luoghi frequentati da Francesco sono rappresentati nei suoi cammini, ecco, ribadisco il concetto che ce n'è più di uno, anche perché Francesco è in buona sostanza la quintessenza del pellegrino, cioè riassume nella sua vita una vita di irrequieto movimento a destra e a manca, e la sua vera patria è di fatto la strada, perché non si è mai fermato per incontrare gente e per glorificare Dio. Quindi non c'è più pellegrino di San Francesco, secondo me.
Ecco, nella presentazione infatti siamo partiti con i cammini subito, ma una cosa te la devo chiedere. Io ti ho presentato come la guida Gae, che è guida ambientale escursionistica, ma sì, sei un pellegrino.
Sì, di fatto sì.
Sei un pellegrino, esatto, ecco, sì. Quindi qui diciamo che mi onoro di far parte di questa grande famiglia, mi viene da dire. La particolarità di Cammini di Francesco.
Ma credo che sia nella bellezza e nella varietà del territorio, perché si passa da contesti di rilievo artistico incredibile come Firenze e Assisi e Roma, per dire i tre punti nodali, ma non solo, anche Arezzo, anche Sansepolcro, Città di Castello, Gubbio, a luoghi incontaminati come il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove c'è un patrimonio forestale incredibile che è stato anche recentemente insignito dell'egida dell'UNESCO, ecco, fra l'altro per l'unicità ambientale che ha, e luoghi dello spirito come il Santuario della Verna, come il Monastero ed Eremo di Camaldoli, come l'Eremo di Cerbaiolo, come Monte Casale. Ecco, abbiamo una ricchezza inestimabile da questo punto di vista. E per finire anche ovviamente con la varietà enogastronomica che combina appunto eccellenze della collina toscana, della montagna toscana con quelle dell'Umbria, ecco. Quindi dal punto di vista anche della conoscenza è incredibile, è una bellissima esperienza.
Una bellissima esperienza. Come spiegheresti a chi non conosce il termine del cammino che cos'è il vero cammino?
Allora, questo è un po' complesso. Allora, io spesso mi sorprendo quando trovo nei social persone che come una sorta di guru moderni cercano di incasellare un'esperienza che sostanzialmente è un'esperienza spirituale in qualcosa di fisico e di muscolare. Per me è tutt'altro. Per me il pellegrino che viaggia in auto per mille motivi può avere la stessa valenza e esperienza spirituale di uno che se la fa a piedi. È sostanzialmente un'esperienza interiore e spirituale che si traduce in movimento, e ogni movimento è degno perché tutto sommato ognuno fa il proprio percorso. Quindi l'aspetto giudicante che purtroppo si vede preponderante nei social network per me è lontanissimo dall'esperienza spirituale di un cammino. Quindi si parte inizialmente da dentro di te e poi si traduce in qualcosa che può coinvolgere uno spostamento fisico. Lo puoi fare con le tue gambe, lo puoi fare con il tuo zaino che a quel punto diventa la tua casa, ma lo puoi fare anche con i mezzi pubblici, non c'è niente di sbagliato secondo me.
Ecco, questo magari è un modo di affrontare un cammino, normalmente il cammino si fa o a piedi, riferendosi un po' a quello un po' più famoso, tra virgolette, millenario del Cammino di Santiago, che si fa a cavallo, a piedi, a cavallo onestamente ne ho visti pochi, però, e in bici, no? Nei cammini di Francesco esiste un po' questa cosa, per esempio i pellegrini, sai, poi arrivano quelli in bici, magari nei stessi percorsi incrociamo macchine, incrociamo moto, c'è questa cosa un po' che va a turbare leggermente quello che è il mondo del cammino.
Allora, tu hai accennato al cammino, diciamo, per eccellenza, che è quello di Santiago, e in effetti, ecco, questo è uno spunto interessante. Per tradurlo in salsa locale, chiaramente abbiamo tutte e tre le voci di cui tu hai parlato, cioè la possibilità di farlo a cavallo, la possibilità di farlo nelle varie tipologie di bicicletta, che possono essere la bici da corsa, come la mountain bike, e abbiamo anche la possibilità di farlo a piedi, e secondo me, ecco, il modo migliore è la prospettiva pedestre del farlo a piedi, perché è anche un modo ulteriore per poter meditare, no?
Se un fiore, per esempio, lo vedi a piedi, lo percepisci, lo noti, in macchina e in bici lo vedi meno.
Ti sfugge, certo.
Ti sfugge,
certo,
no?
Sì, sì, sì. Ma è innegabile che nell'attività del camminare ci sia qualcosa di più alto e di più spirituale. Pensiamo al chiostro, che era il centro di un monastero e anche dell'eremo, e serviva per pregare, serviva per meditare. Come lo facevi? Lo facevi camminando, ok? Quindi questa attività non è un'attività solo fisica, ma è un'attività anche spirituale. E ovviamente quando abbiamo a che fare con un sentiero ci potrebbero essere dei fattori complicanti, perché si viaggia a velocità diverse e ci si può anche dare a volte un po' fastidio, quindi ci deve essere una sorta di etichetta. Secondo me è importante dare la priorità a chi lo fa a piedi, e in futuro mi auguro che ci siano dei itinerari, diciamo, che vadano a sé stante, proprio per evitare questo genere
facendo, come stanno facendo anche in Spagna, sì.
Diciamo che oggi come oggi c'è maggiore condivisione e comprensione quando si parla di itinerari che coinvolgono i cammini, quindi c'è maggiore rispetto. Io questo l'ho notato, perché nei primi anni c'era difficoltà, e non trovo che ci siano grossissimi problemi con chi decide di fare un cammino in bicicletta. Diversamente ti posso dire che quello che mi stride molto è la presenza di mezzi a motore nei sentieri, che non è nemmeno legale, fra l'altro, in quelli che vengono catalogati come sentieri. Questo è un problema sia toscano che umbro.
Senti, quanti sono i cammini in realtà? No, c'è un cammino iniziale da cui poi ci sono delle diramazioni, delle alternative, insomma, oppure ci sono dei tratti che vengono definiti cammini a sé stanti?
Allora, la prima pietra, almeno per quello che riguarda il parlante italiano, è stata messa da Angela Serracchioli, che fece per la prima volta un itinerario dedicato a San Francesco dal Santuario della Verna ad Assisi.
Santuario dell'Averno Assisi, diciamo, quello è un po' l'originario, il sì, principale.
Lo chiamerei quasi il cuore.
Il cuore dei Cammini di Francesco.
Dei Cammini di Francesco. Da lì poi sono stati riscoperti altre direttrici. L'itinerario che va per la Maggiore, se uno guarda un respiro più internazionale, è quello che parte da Firenze e collega Firenze alla Verna, sono all'incirca 180 chilometri, e poi prosegue fino a Assisi per ulteriori 180-190 chilometri. Ecco, questo lo chiamerei l'asse principale.
L'asse principale, quindi 360 chilometri di cammino più o
sì,
meno.
Sì, sì, sì. Arrivare a Roma significa completarlo con 550 chilometri.
550 chilometri.
E c'è chi lo fa proseguendo verso sud da Assisi verso Roma, e c'è chi invece considera Assisi il punto d'arrivo e lo fa da Roma verso Assisi. Quindi ecco, ci sono queste
non c'è necessariamente, cioè, il verso, ne so, a Santiago si va verso est, quindi si va verso Santiago di Compostela, si va verso Finisterre. Qui si può fare in un senso o nell'altro, insomma.
Sì, sì, diciamo che i grandi numeri fanno sì che l'itinerario vada verso Assisi, soprattutto nel cosiddetto Cammino Nord, che è quello che da Firenze va ad Assisi. C'è anche qualche pellegrino che va verso la Verna, però si parla di...
Ecco, sul tema del percorso dei cammini, del tracciato, ci sono state, qualche tempo fa c'è stata un po' di polemica sul fatto che pare che siano stati un po' strattonati questi cammini per farli passare in paesi, ma tu l'hai detto prima, che insomma necessariamente è un cammino spirituale che passa nei luoghi anche dove è passato Francesco, non necessariamente se ci sia proprio, se abbia camminato. Ecco, questa cosa quanto ha impattato sui cammini? Perché sai che ci sono state anche agevolazioni, finanziamenti per quanto riguarda anche poter divulgare questa cosa e ampliarla, passando anche da zone completamente esterne ai cammini. Ecco, ha impattato sul valore spirituale secondo te oppure no?
Ma diciamo che inevitabilmente quando si parla di politica ci possono essere queste forme di aggiustamento che sono quasi impossibili da controllare. A me viene in mente un'esperienza che faccio ogni anno di camminare il cammino di Santiago dal centro della Francia. La prima volta che andai là per fare, diciamo, il cosiddetto sopralluogo, mi imbattei su un volontario del cammino, il quale mi disse: sì, se tu segui le frecce del Cammino di Compostela dovrai arrivare verso questo villaggio, però io ti indico la strada che facevano i pellegrini medievali, che evita questo villaggio e passa per questo bosco. Quindi, allora, innanzitutto dobbiamo sfatare un mito, nel senso che spesso e volentieri le vie antiche costituivano dei fasci viari, quindi non c'era un sentiero che portava a Santiago come a Roma, ma c'era una sequenza che magari poteva essere tangente a una valle o anche a volte ai crinali in base a varie convenienze, che seguiva quella direttrice. Questo è importante da capire, perché ci potevano essere fattori politici come fattori ambientali che costringevano il pellegrino a deviare o a preferire un itinerario piuttosto che un altro. Oggi come oggi ci troviamo anche di fronte a dei problemi oggettivi, cioè se un pellegrino fa un itinerario storico, trova da dormire, trova da mangiare, magari al momento attuale no, quindi la politica fa in modo che un villaggio sia inserito, perché lì ci sono strutture ricettive e servizi utili.
C'è stato molto chiaro. Tra l'altro noi dobbiamo, nella nostra Italia abbiamo anche, sapete, la Francigena, la Romea, e parliamo proprio di strutture. Ecco, questo è lungo i cammini di Francesco, com'è la parte di strutture? Anche perché insomma i chilometri ci sono, ecco, gli ostelli, mi viene da dirti, o comunque c'è il posto per potersi ristorare, dormire, ci sono già le attrezzature, diciamo i luoghi dove poter, ovviamente a parte quelli mistici, dove probabilmente è possibile anche lì sostare e pernottare.
Sì, beh, allora, diversamente che dal Cammino di Santiago, la cultura dell'ospitalità verso i pellegrini è stata un'operazione che tuttora è in atto, nel senso che molte persone
in itinere, mi verrebbe da dire, sì.
Esatto, non c'è modo migliore, e le persone nello stesso territorio hanno cominciato a notare questi disgraziati che inizialmente camminavano a margine della strada, impolverati, infangati e magari anche puzzolenti, perché alla fine quando fai otto ore di cammino
fa parte del cammino,
ecco, non puoi odorare di rose,
non puoi odorare di rose, bravo, non puoi.
E quindi la gente ha incominciato a notarlo, sono nate strutture dedicate al pellegrino, anche la chiesa si è organizzata facendo delle strutture a donativo, ci sono realtà gestite da volontari, però ci sono anche delle strutture ricettive che hanno aggiustato il tiro. Cioè io ho notato ad esempio che alcuni agriturismo, dall'accettare unicamente la famiglia che sta per una settimana, ha incominciato a guardare con occhi diversi
anche i pellegrini,
a questi signori che si spostano con lo zaino, che hanno esigenze particolari. Naturalmente una colazione all'italiana con una brioche e un cappuccino non possono soddisfare le esigenze di un pellegrino che cammina per ore e ore. Quindi si parte da questo, si parte da un menù dedicato che non riguarda solo la colazione ma anche la pausa pranzo e a tutto il resto. Quindi ecco, c'è una pluralità di strutture, anche perché il pellegrino, io capisco magari quelli un pochino più rigidi che vogliono l'esperienza tosta, ma
intanto sto mettendo delle foto che ci hai portato che ci mettono.
Prego, prego. Secondo me il pellegrino può anche stare in un 4 stelle alla fine della propria giornata, così come in una struttura donativa, quindi ci può stare di tutto. Ripeto, a me non piace giudicare le persone.
Tu sei tra l'altro un tour operator, no? Oltre che una guida ambientale escursionistica, qual è il pellegrino tipo nei cammini di Francesco, relativamente ai cammini di Francesco?
Allora, il pellegrino tipo è difficile poterlo dire, perché ci sono quelli che vengono dall'esperienza di Santiago che hanno delle aspettative molto alte, e quindi quando si trovano a camminare per conto proprio per svariati chilometri in luoghi isolati percepiscono la differenza, però è anche un po' la natura del nostro itinerario. Il cammino di San Francesco è un itinerario decisamente aspro, considerato il più difficile cammino in ambito europeo.
Sì, a livello fisico è proprio così.
Sì, 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 sì. E le segnalazioni non sono omnipresenti come nel cammino di Santiago.
Quindi non ci sono le frecce gialle?
Ci sono i tau.
Il
simbolo, diciamo, che caratterizza il cammino di San Francesco, e le frecciature non sono sempre presenti. Ci sta anche che ci sia un po' di confusione, e questo noi lo registriamo, nel senso che a volte la segnaletica che trovi nel territorio non corrisponde necessariamente a quella della guida eletta come ufficiale dalle varie regioni, perché ci sono altre guide che hanno anche altre frecciature. Quindi i pellegrini che, senza aver studiato preliminarmente l'itinerario, si trovano semplicemente a seguire la freccia come da abitudine nel cammino di Santiago, si possono trovare male, si possono perdere. Quindi ecco, la prima cosa che io suggerisco ai pellegrini che fanno il cammino di San Francesco è studiarsi bene l'itinerario che loro decidono di fare, perché ci può essere confusione.
Sicuramente ci saranno delle mappe, credo, che ti dicono tappa per tappa, non so, una cosa del genere, ti indicano anche del dislivello altimetrico, tutto quello in base a uno che fisicamente riesca a fare, no?
Giovanni? Certo. Certo, c'è la cartografia, le guide cartacee, ci sono le guide online, c'è la possibilità di scaricare le tracce per il telefono o per il GPS. Diciamo che oggi come oggi c'è una pluralità di ausili che sono a disposizione del pellegrino moderno, e vanno usate nel caso del cammino di San Francesco, perché bisogna un minimo programmare l'itinerario, non ci si può ritrovare semplicemente alla ricerca delle frecce, perché avremmo problemi.
Il tau gialle, questo qui.
Sì, esattamente.
Questo qui, Giovanni, no?
Esattamente. Ecco. È poi alla fine un modo arcaico per rappresentare il crocifisso. e quello che era utilizzato dai, dai francescani. Un mio amico greco mi corregge sempre quando parlo del tau, mi dice dovresti dire taf, perché quella è la dizione giusta del, del greco antico e si riallaccia anche all'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, quindi è ancora più significativo perché è l'ultima lettera, ecco.
Ah, ci sono molti stranieri o italiani rispetto agli italiani che percorrono il cammino di, i cammini di Francesco?
Allora, sentendo anche, avendo anche un po' il polso della situazione con le strutture che lavorano con i pellegrini, posso dire che c'è stata una piccola flessione in negativo per quello che riguarda i pellegrini italiani.
Questo sei tu, lo vediamo, chi può seguirci.
Sì.
Questo sei tu perché ovviamente molti si affidano anche alla guida, insomma, no?
Certo.
Ecco, poi
certo,
ci raccontaci un po' quali sono le richieste che vengono fatte a una guida, insomma.
Assolutamente. C'è stata una piccola flessione in negativo per quello che riguarda i pellegrini italiani, ma credo che sia generale, credo che riguardi anche la via Francigena. La presenza di pellegrini nord europei e nord americani è in grande crescita, proprio perché ecco, la nostra è un'esperienza estremamente interessante, culturale, artistica, ecco, storica.
Comunque i panorami sono belli dai cammini di Francesco, hai portato delle foto, ora tu ne hai portate tante, io non le posso mettere tutte, però ci sono dei panorami veramente belli. Senti, che cosa chiedono alla guida? Dici qual è dà una sicurezza alla guida, perché tu mi hai detto che comunque vabbè, i tracciati ci sono, le indicazioni non sono così perfette, però insomma uno in autonomia penso lo possa fare, no? Insomma li possa fare questi cammini. Alla guida che viene chiesto?
Ma allora, la parola guida deve essere anch'essa un po' interpretata.
Sì.
La guida oggi come oggi nei nostri territori è un divulgatore, è una persona che presenta il territorio in tutte le sue varietà. Non è necessariamente quello che ti indica la giusta strada. Chiaramente
nel cammino sicuramente la guida fa molto di più, anche
esatto.
A livello, permettimi, spirituale dei luoghi, di raccontare la storia, penso sia anche questo, no?
Certo. Quindi sì, è sostanzialmente un divulgatore che è in grado anche di selezionare la direttrice ideale e anche modificarla in base alle esigenze delle persone che accompagna.
Una cosa che ti voglio chiedere, sempre nelle cronache qualche tempo fa si è fatto un parlare un po' di queste paleoliche, sai, che sono in nome dell'energia green, le energie rinnovabili, però queste paleoliche, così i pannelli da qualche parte vanno messi, e si era pensato, c'è un grande studio nella parte di Badia de Dalda, Badia Pataglia, insomma nella parte versante toscano, tosco-romagnolo, ma che interessa anche una parte dei cammini, interessato anche cammini, e ci fu una presa di posizione, come dire, no, queste strutture insomma dove ci sono i cammini no. Che ne pensa Giovanni?
Allora anch'io credo che sia importante cercare di salvare il nostro contesto paesaggistico dalla presenza di queste strutture che sono necessarie per l'autosufficienza energetica, mi rendo benissimo conto, anche perché non possiamo chiudere gli occhi, è importante trovare un modo di avere delle risorse energetiche, però almeno preservare le direttrici del cammino credo che sia essenziale se vogliamo, diciamo, crescere e valorizzare il nostro cammino.
Quindi tu dici che comunque sì, va bene, ben vengano queste cose, però con l'attenzione a quei luoghi dove in questo caso, per esempio, ci sono i cammini, no?
Sì.
Ecco, questa fotografia qui mi ha incuriosito veramente. Dov'è che vi trovavate qui?
Allora, qui ci troviamo in Francia.
In Francia, perché sì. Ecco, tu qui nelle foto hai portato anche foto francesi, no? Del cammino francese.
Sì, questo è un cammino antichissimo che venne percorso un po' come, diciamo, nel caso del cammino della via Francigena, venne percorso dal vescovo della città di Le Puy-en-Velay per andare a San Giacomo, a Santiago, e questo itinerario si chiama Via Podiensis, parte appunto da Le Puy-en-Velay e arriva a Santiago.
È quella del piccolo video che mi hai portato?
Sì, esatto.
Allora lo mettiamo, guarda, lo cerco subito, questo dovrebbe... Che succede qui? Lo rifacciamo vedere perché è un po' corto, vediamo un po' se lo rivediamo.
Sì.
C'è la
gente che che di solito, perché c'era una manifestazione sportiva, un trail sul cammino di San Francesco, quindi c'era, ecco, un po' di confusione e un po' di tanta allegria. Però la caratteristica incredibile di quel cammino è sicuramente l'inizio è veramente toccante, perché l'inizio del cammino della Via Podiensis avviene dalla chiesa, dalla cattedrale di Notre Dame, dove anticamente veniva venerata una Vergine Nera. In Francia ce ne sono più di una, ce n'è una a Rocamadour e ce n'era una anche a Le Puy-en-Velay. Quella che vediamo oggi è stata ricostruita, perché durante i moti della Rivoluzione francese venne distrutta l'originale, però era un antichissimo luogo di pellegrinaggio proprio per la presenza di questa Madonna Nera. Quindi ogni mattina viene celebrata una messa per i pellegrini, quindi immaginatevi la cattedrale piena di persone con lo zaino che ricevono la benedizione, e in quel contesto viene anche diciamo indicata la provenienza delle persone. Tanti francesi, normalmente sono il 70% dei pellegrini sono francesi, ma anche molti tedeschi, molti bavaresi, austriaci, perché
questo è quel cammino lì.
Sì, lungo la Via Podiensis riunivano anche coloro che venivano dal sud della Germania per andare a Santiago. Ecco, una volta terminata la messa, c'è un portale orizzontale che si apre, che dà sulla scalinata che porta giù in paese. Quindi si apre questo fiume di gente che va verso Santiago. Quindi è molto toccante.
Molto toccante. Senti, la nazionalità di persone, di pellegrini invece sui cammini di Francesco, quella che sono più... chi è? Presenza più di americani, sudamericani, canadesi?
Dal punto di vista delle percentuali direi che ancora gli italiani la fanno per la maggiore, sì, nel senso che un 70% sono italiani, il resto sono stranieri, direi molti francesi, perché ovviamente San Francesco è strettamente collegato con la Francia, essendo in parte francese Francesco stesso, no? E quindi è molto sentito dai francesi, ed è un santo che ti sorprende anche perché è totalmente trasversale. Io ho trovato anche buddisti che facevano il cammino di San Francesco, quindi non riguarda necessariamente.
Beh, lui richiama valori quali la povertà, la carità, voglio dire, quindi sono universali, no? Questi valori. Ti metto un'immagine della concia, si dice così, no? Ma sui cammini di Francesco c'è un senso, c'è lo stesso, perché questa, sai, identifica un po' l'arrivo al mare, no? Di Finisterre. Sui cammini di Francesco c'è un simbolo particolare che possa in qualche modo, oppure si può tranquillamente utilizzare la concia?
È questo qua.
È il Tao. Una cosa che mi va di chiederti in chiusura: che cosa manca oggi ai cammini di Francesco? Abbiamo capito che la struttura sta in itinere, diciamo così, si sta organizzando tutto per i pellegrini. Che cosa vorresti tu per i cammini di Francesco oggi?
Ma io vorrei, dal punto di vista di abitante, di lungo il cammino di San Francesco, vorrei che fosse che crescesse la consapevolezza dell'importanza di questo cammino fra le persone del posto. Fammi aprire una piccola parentesi, perché magari, visto che siamo ad Arezzo, credo che valga la pena dirlo. Il cammino di San Francesco passa anche per qua, perché c'è una direttrice un pochino più toscana che tocca appunto Anghiari, fa diciamo la destra idrografica del Tevere, arriva ad Arezzo e prosegue per Castiglione Fiorentino, Cortona, luogo importantissimo, e si riunisce all'altezza di Perugia per andare ad Assisi, nonché quello che parte da Rimini e che va alla Verna. Quindi ecco, questo è il completamento dei vari...
Recentemente che la Fortezza hanno aperto una porta proprio per i pellegrini dei cammini di Francesco, per venire in Fortezza, no? Ecco questo.
Direi, sì, è importante che si cresca dal punto di vista culturale e anche dei servizi, perché ci sono luoghi che non avevano nulla e che adesso hanno una pluralità di strutture ricettive. Faccio l'esempio in Umbria di Pietralunga e Valfabbrica. E ci sono luoghi che comunque il turismo lo vivono a prescindere dai pellegrini.
Tu dici che noi aretini non lo viviamo molto questo dei cammini Francesco?
Diciamo che...
Cos'è, una tiratina d'orecchie?
No, ci sono dei margini di miglioramento.
Non
riguarda solo...
Questo mi piace. una cosa che ti chiedo, ma la credenziale esiste anche per i cammini Francesco?
Certo. certo che esiste la credenziale, la si può richiedere in remoto oppure la si può ritirare a Laverna, ecco, ci sono vari modi per richiederlo, o anche a Firenze. Ed è un passaporto che identifica il pellegrino.
Il pellegrino. E quindi chi volesse comunque conoscere di più anche sulla storia il Cammino di Francesco può tranquillamente contattare Giovanni Ramaccioni, che sarà ovviamente sarà a disposizione, e soprattutto grazie per questo viaggio. Io lo conosco poco i Cammini di Francesco, guarda, sono uno di quei aretini a cui hai fatto bene tirare leggermente le orecchie, perché diciamo che conosco un cammino un pochino diverso e mi ero ripromesso di farlo. E guarda, quando mi hanno detto, il nostro amico comune dice, guarda, si parla dei Cammini di Francesco, sono anche stato molto contento, perché almeno dico, li conosco e finalmente farò anche questi, insomma, visto che vado sempre in Spagna, mi sembra doveroso. Grazie Francesco, grazie Giovanni. Una delle ultime cose che vorrei fare, però, non sarà, mi pare di ricordarmi, l'hai detta fuori onda, ma noi un po' la spoileriamo, che non riguarda prettamente i Cammini di Francesco, ma vuoi andare in Portogallo.
Sì, esattamente.
Ce la racconti velocissimamente in chiusura?
Guarda, no, io la cosa più interessante del mio lavoro, oltre che avere rapporti con persone che vengono da tutte le parti del mondo, è anche questo aspetto legato un po' alla ricerca. Io dovrò andare a sviluppare un itinerario a fine stagione, perché fino a novembre lavoro, e in Portogallo è il Cammino dei Pescatori che, diciamo, segue la direttrice costiera, è uno dei itinerari più spettacolari che abbiamo in Europa come itinerari costieri, e porta, diciamo, nell'Algarve, nella punta.
Da dove parte? Da Lisbona?
Parte da sud di Setúbal, un paese che si chiama Santiago, e porta al capo di San Vincenzo, Cabo de San
Quindi
Vincenzo.
Lo andrai a cercare questo cammino, cioè lo andrai a scoprire, mi viene da dire.
Sì, diciamo, ti do un'altra informazione. Le guide spesso il cammino lo fanno almeno due volte, perché una volta lo fanno per conoscere e per viverlo, e poi come minimo lo fai una seconda volta accompagnando. Io ho vissuto un anno in Portogallo, quindi la cultura la conosco abbastanza.
Portoghese, ma l'altro, quindi insomma potrei essere anche una guida, perché insomma sei volte ce l'ho fatta, quindi. Però Veronica, Cammini di Francesco, te lo prometto, ti contatterò, perché mi hai veramente incuriosito, e soprattutto abbiamo delle bellezze incredibili in Italia. Il paesaggio, sì, noi abbiamo molto richiamato la Spagna, ma credetemi, il paesaggio italiano è un paesaggio diverso, ricco di cultura, di arte, di storia, di spiritualità. Non che non lo abbia anche la Spagna, forse quello perché è un cammino millenario, no? Questo è più recente, ma devo dire molto più ricco di chiese, di monasteri, di storia, di tutto quello che rappresenta un po' anche le nostre radici.
Certo.
Grazie a Giovanni Ramaccioni, guida GAE, guida ambientale escursionistica, ma tour operator, ma soprattutto un pellegrino che ci ha raccontato con le sue parole cosa vuol dire essere anche pellegrini. Grazie Giovanni.
Grazie a te, grazie a voi.